I primi, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa, terminata la nostra rassegna stampa mattutina, primo appuntamento di quest'oggi, con, visto che abbiamo detto prima, prima che arrivasse Lorenzo, che qua ormai forse la cabala è l'unica cosa che possiamo studiare per trovare un minimo di senso in quello che facciamo. E siamo in compagnia di Lorenzo Iervolino. Come detto, non c'è molto, non è molto necessario presentarlo. Amico, compagno, scrittore, saggista, autore di un bellissimo libro su Socrates, che è diventato un classico della letteratura sportiva degli ultimi anni, autore di un libro altrettanto bello su Tommy Smith e sugli eroi di Città del Messico 1968. Incidentalmente ha fatto anche qualche altra cosa, per esempio un bel libro su Gianni Rodari, che abbiamo avuto modo di presentare anche questo. Conclude diciamo in questi giorni con la presentazione di un libro sul cestista prima jugoslavo poi croato Drazen Petrovic, morto 30 anni e qualche giorno fa, una ideale trilogia di grandi personaggi del mondo dello sport. Allora, direi di cominciare subito con un estratto da questo libro, che ci consente di entrare anche un po' nell'argomento. Drazen Petrovic, il primo uomo sulla Luna.
Ha piovuto tutto il mese fin qui. Ieri, 18 novembre 2022, era il 31° anniversario della resa di Vukovar. Da diversi giorni se ne stavano occupando tutti i canali nazionali, poi sono arrivate le immagini in diretta. Le croci bianche, i fiori rossi, i volti dei figli sulle spille appuntate al petto delle madri. Anche in questa barbarie sono state loro a camminare a testa alta tra le macerie dell'umanità. La torre simbolo dell'assedio si affacciava da schermi grandi e piccoli, forata dai colpi delle artiglierie, immutata, come allora, per rispondere alle domande dei più giovani. Ricordare le grida, le torture, la rabbia di chi c'era. Poco distante da dove mi trovo, sui marciapiedi bagnati della Ulica Grada Vukovara, migliaia di candele disegnano un'infinita costellazione precipitata nel buio della storia. Una delle tante ferite, profonde, sanguinanti, marcite, insanabili, confini invisibili tra queste terre contese. Dentro il bar Amadeus la maggior parte degli avventori fuma con indifferenza. Io non sono più abituato e sento un po' di fastidio, ma rimango chino sul quaderno che mi accompagna ormai da 5 anni, da una parte all'altra dell'Adriatico, di qua e di là del Carso, della Drina, della Sava, del Danubio, e sui campi da basket all'aperto, quasi sempre disertati, come teatri in tempo di guerra. Ogni volta che torno a Zagabria entro in questo bar e mi siedo allo stesso tavolo, il mio tavolo, mi viene da dire. Quello tra la gigantografia del giocatore con i pugni alzati, gli occhi contratti in un'espressione di rabbia e di gioia, perché di rabbia e di gioia si è sempre nutrito il giovane uomo che veste la maglia numero 3 dei New Jersey Nets, e la foto che ritrae il ragazzo dai capelli ricci mentre palleggia sereno con la canotta numero 4. Il giovane uomo e il ragazzo sono la stessa persona, anche se da queste immagini non sembra. Ed è qui, a questo tavolo del bar Amadeus, che volevo ritrovarmi nuovamente tra le pieghe della sua vita, perché a un certo punto di questo lungo inseguimento mi ero perso. Anzi, ero fuggito. Qualcosa si era irrimediabilmente rotto. Per molto tempo non ho neppure capito cosa, o non ho avuto la forza di capire, finché non me lo sono detto. Non riuscivo più a scrivere della mia fascinazione per il suo modo di essere la pallacanestro, perché non ero in grado di sostenere lo sguardo dei miei interlocutori senza tremare, senza sentire un disagio voyeuristico, perfino colpevole. Non potevo portare avanti il mio discorso sullo sport e la politica come un corpo unico, se i corpi delle donne e degli uomini attorno a me, vivi o fantasmi che fossero, reclamavano qualcosa di incomprensibile. Poi, febbraio 2022, il conflitto tra Russia e Ucraina. Il primo in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, sentivo dire. E ho capito immediatamente che la Jugoslavia era stata dimenticata. Lo smembramento delle sue carni, rimosso. Come le voci, i volti, i lamenti, le vendette personali, le bandiere e i nomi. Soprattutto i nomi. Adesso che ci troviamo costretti a impararne di nuovi, a ricevere dettagliati identikit di buoni e cattivi. Eppure i nomi sono tanti di più di quelli dei leader delle bande, degli uomini che rappresentano governi armate. Dietro ogni nome c'è una storia, ha scritto Dasha Dröndic quando, con la letteratura, ha riesumato le anime e le frontiere, la polvere degli anni tra le guerre e l'arroganza etnica che batte ancora nel cuore dell'Europa. Dietro ogni nome c'è una storia. Il mantra che mi ha portato a riannodare i fili di memoria al presente, come fossero suture di un tempo inafferrabile. Fili con cui è legato il nome del giovane uomo a quello del ragazzo. Lo stesso nome, Dražen Petrović.
Allora, Lorenzo, noi qua iniziamo ad avere una certa età, no? E quindi abbiamo il problema di, raga, senza voler entrare di nuovo nella cronaca che ci ha preceduto, però di spiegare e raccontare certi personaggi e certe vicende che per noi sono assolutamente familiari e che hanno accompagnato la nostra vita, la nostra giovinezza, la nostra adolescenza, e che però magari per un ascoltatore più giovane risultano esotici, no? Quindi abbiamo il primo uomo sulla luna, Dražen Petrović, e abbiamo anche un mondo che non c'è più, quello della ex Repubblica Federale Jugoslava, che si è dissolta con una terrificante guerra civile, di cui però raccontai proprio adesso, in qualche modo si sono perse le tracce. Ogni volta io pure provo lo stesso identico sentimento quando sento dire che quella in Ucraina è la prima guerra in Europa a partire dal 1945. Penso che quello che è successo a uno sputo da noi per molta parte degli anni 90 evidentemente non è mai avvenuto.
Ciao Marco, ciao a chi ci ascolta. Intanto è sempre un piacere ritornare qui a raccontare alcune storie.
Poi con questo sottofondo industrial è ancora meglio.
Sì, forse fatto apposta. E lo dicevi tu in apertura, il 7 giugno scorso sono stati 30 anni dalla morte di Dražen Petrović in un incidente stradale. Ovviamente tragico, come sono tutti gli incidenti. Aveva 28 anni e mezzo e stava dormendo sul sedile del passeggero mentre una sua amica guidava un'auto, una Golf rossa, che si è schiantata contro un camion che aveva invaso la loro corsia. E un fatto tragico che porta in sé con sé tantissimi significati, perché pur non volendolo particolarmente, Dražen Petrović era diventato la bandiera della Croazia, che solamente 2 anni prima era diventata indipendente. Questo è solo l'ultimo atto che lui ha potuto vivere di una fase chiaramente molto più lunga. Bisognerebbe veramente andare indietro, non negli anni ma nei secoli, per raccontare quello che è stato il progetto di quella che anche noi abbiamo conosciuto come Repubblica Federale Socialista Jugoslava, preceduta dal Regno di Serbia e Croazia e degli Jugoslavi del Sud, e precedentemente tutta una serie di altri stati che hanno contenuto popoli e che sempre hanno fatto parte di uno scacchiere complesso, quello dell'Europa centrale, dell'Europa balcanica, un cuscinetto e un confine verso quelli che sono stati sempre additati come nemici dell'Occidente, ovvero gli ottomani. Tutte queste eredità, ora facendo una storia veramente in pillole, si sono riversate sulla complessità etnica, religiosa, politica, sociale, culturale della, appunto, della Repubblica Federale Socialista Jugoslavia, che nel secondo dopoguerra è nata come conseguenza del più grande movimento di liberazione europeo, quello che non ha avuto bisogno di nessuna forza esterna, che si è liberato da solo, appunto, dai nazifascisti. Nazisti che erano, appunto, alleati con gli Ustascia croati, e il movimento di liberazione quindi si è dovuto liberare da un nemico esterno e da un nemico interno. Dicevi tu, ci sono tante persone, tanti personaggi in questa storia. C'è un livello che possiamo definire superficiale, estetico, quasi un po' da sogno infantile, che è quello del mondo del basket, che proprio a partire dal secondo dopoguerra è un movimento che nasce anche in Jugoslavia, che arriva appunto in Jugoslavia e subito, immediatamente prende piede, anche grazie alla grandissima compenetrazione che c'era in quel paese e c'è nelle repubbliche che hanno seguito la sua dissoluzione, tra lo sport, i ricreatori, che sono stati questi luoghi così importanti di aggregazione non religiosa, che hanno appunto contrastato in qualche modo quella che era l'opera degli oratori. Quindi lo sport, le scuole, i ricreatori hanno fatto sì che una popolazione come quella della Jugoslavia potesse crescere in tantissime discipline, la pallacanestro, la pallamano, la pallanuoto, la pallavolo e a modo suo anche nel calcio. Nel libro cerco di ripercorrere appunto la vita di Dražen Petrović, che nasce nel 1964 e appunto muore nel 1993. La nazionale jugoslava di pallacanestro raggiunge il suo apice, il suo punto più in alto alla fine degli anni 80, arrivando seconda alle Olimpiadi di Seul nel 1988, vincendo gli europei nell'89, vincendo i mondiali nel 90, vincendo nuovamente gli europei qui a Roma nel 91. E nel momento in cui appunto il paese si stava irrimediabilmente disgregando per tutta una serie di motivazioni non solo interne, a volte ci viene raccontato il conflitto etnico jugoslavo appunto come dei sommovimenti interni che irrimediabilmente si sono verificati, non è assolutamente così. C'erano tantissimi interessi esterni, interessi economico-politici perché quell'esperimento finisse e perché quel paese tornasse ad essere disgregato, separato e alleato ad alcuni altri paesi europei. Non è un caso che appunto i primi a separarsi sono Slovenia e Croazia, che avevano grandi appoggi da un punto di vista economico della Germania, da un punto di vista politico, soprattutto dal Vaticano, essendo poi paesi cattolici, che si sono appunto voluti separare con un movimento di secessione da quello che era invece il resto della Jugoslavia. Ecco, mentre la squadra di pallacanestro jugoslava raggiunge l'apice e di fatto continua ad essere unita sotto questa bandiera, sotto questa grande sogno di unione fra popoli diversi, fra culture diverse, il paese appunto a un certo punto semplicemente non c'è più. C'è il caso emblematico della fase finale degli europei del 1991, quando tra la semifinale e la finale il giocatore sloveno Jures Doc scompare e non si trova più in campo, perché di fatto la Slovenia, essendosi dichiarata indipendente e avendo subito quello che sarà poi un attacco solamente formale che durò 10 giorni senza nessuna conseguenza da parte dell'esercito e dell'armata popolare jugoslava, di fatto lui non poteva più giocare in quella squadra e venne richiamato appunto in Slovenia. Devo dirti, la cosa che mi ha toccato di più all'interno dei vari viaggi che ho fatto in ex Jugoslavia per raccogliere le testimonianze è stata la differenza, proprio lo spartiacque rappresentato da quel febbraio 2022, in quanto ho iniziato a raccogliere testimonianze per questa storia dal 2018. E per tutto quello che riguardava, ora non bisogna non chiamarla la guerra Jugoslavia, ma le guerre, perché ricordiamoci che sono 5 guerre in Jugoslavia, di cui insomma anche il governo italiano ha delle responsabilità nell'ultima fase, avendo appoggiato i bombardamenti NATO su quello che rimaneva della Jugoslavia. E la differenza è stata che prima tutti avevano una grandissima reticenza a parlare di questi momenti, di queste memorie, che al di là di tutto quello che è chiaramente il grande substrato politico, c'era un forte coinvolgimento emotivo, ogni famiglia era stata toccata da qualche evento, sembrava appunto non fossero passati 25 o 30 anni, ma veramente 2 o 3 settimane, o che veramente ancora fossero ferite aperte, sanguinanti. Dopo quello che anche qui molto semplicisticamente chiamiamo il conflitto tra Russia e Ucraina, sappiamo bene che non inizia nulla nel 2022, ma molto prima e con ruoli ben diversi da quelli che ci vengono segnalati, loro si sono resi conto di essere stati completamente rimossi, dimenticati, nascosti, in modo che le responsabilità dei paesi europei in quello che è accaduto, ricordiamoci che quando si vuole commemorare l'eccidio, la strage di Srebrenica, alle porte di Srebrenica c'erano i caschi blu dell'ONU che fumavano sigarette e guardavano il massacro di migliaia di persone, proprio perché in quel momento c'era ancora la parola d'ordine di lasciar fare, lasciare che si ammazzassero da soli, che la Jugoslavia tornasse ad essere un problema in meno. Quindi sì, ho sentito invece una improvvisa voglia di testimoniare, di raccontare, di ricordare, e insomma, questo è uno dei fatti che un po' mi ha toccato di più. È chiaro, io ricercavo una storia di pallacanestro, di basket, ma il mio vero interesse è raccontare come lo sport non sia altro che una parte della vita, una parte della vita sociale, politica, culturale, quindi un tutt'uno, no? Che non si possa scindere.
Senti, però diciamo c'è una differenza rispetto a questa trilogia che hai fatto tu, no? C'è un po' una differenza rispetto agli altri protagonisti che tu hai raccontato, sia Socrates sia Smith e Carlos sono stati grandissimi atleti che però erano anche dei militanti politici a loro modo, no? Socrates è uno che viene in Italia a esportare, a parlare quella democrazia corinziana che era un modo di giocare ma anche un modo di pensare e di vivere. Smith e Carlos si giocano una carriera alzando il pugno sul podio di Città del Messico del 1968. Il povero Dražen Petrović invece era uno che, poveretto, una cosa sola voleva fare nella sua vita, che era giocare a basket, e invece si trova all'interno di questa tragedia che è stata la Jugoslavia post 1991. Che differenza c'è fra raccontare questa storia che poi finisce tragicamente con la morte giovane di Petrović, gli altri tutto sommato insomma sono chi è venuto a mancare diciamo, in maniera meno drammatica, che differenza c'è nel raccontare una storia di questo tipo rispetto alle altre due? Forse è più collettiva quella di Petrović o più è singolare, è complicato, no?
Ma assolutamente c'è una grandissima differenza da un punto di vista narrativo, politico e mi sento di dire anche personalmente emotiva, e non è stato facile scegliere questa storia per chiudere questo mio progetto che è durato 10 anni e che voleva proprio indagare il tema della biografia come appunto genere letterario e la narrazione dello sport e della politica. Socrates, l'hai detto tu, è stato un calciatore, ma è stato un grandissimo problema per la parte finale della dittatura militare in Brasile.
Che c'è stato? Cos'è di cui? Anche sì, quello è un altro dei grandi rimossi. L'abbiamo ricordato qualche tempo fa con un tuo collega. Ecco,
che... Ok, bene, allora magari non ritorniamo, ma insomma il laboratorio di repressione che ha rappresentato la dittatura militare brasiliana è quella che poi si è purtroppo macabramente manifestato negli altri paesi del Sud America, no? Proprio le tecniche di tortura si sono sperimentate in Brasile e poi purtroppo si sono allargate anche ad Uruguay, Cile e Argentina. Ecco, sprofondare nella vita di Socrates è stata una mentre sprofondavo verso il basso in quello che è il meccanismo della ricerca, no? Quando si accumulano testimonianze, dati, scritti, parole, video, partite, in realtà era un'ascensione verso l'altro, perché stavo avvicinandomi a una personalità grandissima, una persona che è rimasta integra, fedele a se stessa fino alla fine, ed è stato anche il capitano della nazionale brasiliana di calcio, quindi insomma sportivamente qualcosa di molto vicino a Dio per loro, no? E ci ha dimostrato che appunto non è impossibile, sebbene stiamo parlando chiaramente di un'altra epoca calcistica, qui rischieremo di scivolare in un discorso più complicato, però ha dimostrato che si può dire, fare politica, essere attivi anche essendo grandissimi sportivi, quindi verso di lui avevo un'attrazione scontata, facile, era una vera e propria calamita. Ho imparato tantissimo stando con i suoi amici, con la sua famiglia, con le persone che hanno fatto parte della sua vita, leggendo le tantissime cose che ha scritto, standolo ad ascoltare nelle registrazioni radio e video. Un po' sulla stessa lunghezza d'onda, Tommy Smith e John Carlos, sebbene il loro principale momento di visibilità politica erano dei ragazzi, perché poi noi li abbiamo immortalati allo sguardo, davanti agli occhi e forse anche nel cuore, sul podio del 16 ottobre 1968 a Città del Messico con i pugni guantati di nero, ma lì sono due ventenni che sfidano il mondo cercando di attirare l'attenzione verso un problema enorme. Quel gesto l'hanno, dicevi tu, pagato per tutta la vita, gli è stata rovinata la carriera, per anni sono stati seguiti dalla CIA e dall'FBI in qualsiasi movimento facessero nella loro vita, sono stati riabilitati, ancorché riscoperti vivi, cioè l'America si è stupita che loro esistessero ancora all'inizio degli anni 2000 e loro hanno detto, ah, forse avevate ragione a parlare di inclusione, di razzismo anche nel nostro paese e non solo in altri paesi del mondo. Ebbene, anche verso di loro, poi Tommy Smith ha avuto l'opportunità di conoscerlo, di passare un paio di giornate con lui.
Nonostante non fossi un campione di salto in lungo.
Sì, ed è stato anche lì un grande momento di crescita. Poi sì, nascono i libri, si raccontano le storie, però personalmente anche un grande insegnamento di integrità politica, no? Di rimanere le stesse persone, nonostante appunto abbiano cercato fisicamente di eliminarti per tutta la vita. Ecco, a un certo punto mi sono messo a ragionare se la terza storia, per concludere questo discorso, che in fondo è anche narrativo e letterario, no? Non solamente politico, dovesse andare ancora una volta in questa direzione, o quanto non fosse più sfidante invece accogliere una storia di qualcuno che non avesse detto particolarmente o fatto particolarmente qualcosa di significativo di cui io mi potessi sentire immediatamente e facilmente schierato, no? Come è stato negli altri due episodi. Anzi, questa storia con la morte precoce da 28enne, quindi in realtà non ci ha permesso, no? Di vedere tutto quello che forse sarebbe potuto stare in seguito, è la storia di qualcuno che è stato tirato verso una parte politica più o meno consapevolmente, più o meno suo malgrado. Tra il 1990 e il 1991 il 70% delle famiglie, lasciamo a parte la Slovenia che è un caso a parte e forse anche la provincia autonoma del Kosovo, ma nelle altre repubbliche e province autonome il 70% delle famiglie sono le cosiddette, sto termine un po' infelice ma per capirci, famiglie miste, quindi di provenienza etnica, geografica, linguistica, religiosa, mista. Ecco, tra il 1990 e il 91 tutti hanno dovuto, loro malgrado, scegliere una parte, chi credendoci, chi dovendolo fare. E quindi mi interessava questo aspetto, no? Il fatto che Dražen Petrović, detto fra noi, la madre croata e il padre dell'Erzegovina di etnia serbo-montenegrina, no, cioè di fatto cos'è? Cosa sceglie di essere, no? Ed è una situazione che si ritrova appunto, dicevamo, in tantissime persone. E anche la sua morte è stata completamente strumentalizzata, il dolore della madre sbattuto in piazza, no? Come a simboleggiare il dolore di tutte le madri della Croazia indipendente che stavano perdendo figli nella guerra contro un nemico che era per forza il nemico, no? E senza andare più in profondità su quello che stava realmente accadendo. Ecco, erano tutte cose un po' scivolose, un po' scomode, di cui nessuno parlava più. Per cui dopo aver fatto un primo viaggio lì semplicemente per un reportage che dovesse ricordare 5 anni fa i 25 anni dalla morte di Dražen Petrović, mi accorgevo che raccontare solo l'eredità sportiva, peraltro di altissimo livello visto che parliamo poi fondamentalmente di un semplice ragazzo di una repubblica socialista che sogna di sfondare nel basket e si ritrova a essere il primo giocatore europeo che nell'NBA ce la fa per davvero, non è il primo ad arrivarci, però a mettersi in luce, ma a un certo punto è il primo veramente ad affermarsi e a far capire che appunto la forza del sogno, dell'impegno è veramente più forte di ogni pregiudizio. Ecco, era una sfida più stimolante forse di andare ad imbracciare tante altre storie bellissime che ci sono di sport e di e che attraverso lo sport riescono a fermare tanti dei valori in cui crediamo, no? Quelli di, appunto, dell'inclusività, della lotta di classe. E mi sentivo in qualche modo di aver già fatto due passi in questa direzione, quindi volevo prendere una sfida diversa. E per di più, insomma, anche tu sei un appassionato di quell'oggetto sferico di cuoio diviso in 8 spicchi, e che è anche lo sport che io preferisco, quindi mi andava forse anche di fare un'esplorazione nel basket, nel Košarkaška, come viene chiamato,
certo.
Dall'altra parte dell'Adriatico, quindi vedere anche, immergermi in centinaia di partite di basket degli anni 70 e 80, perché più giovane ci ascolta, parliamo dell'epoca prima del tiro da tre punti, quindi era uno sport completamente diverso, peraltro in un paese in cui il trash talking, che viene spesso attribuito all'NBA, cioè una pratica che si insegnava fin da piccoli, quindi sono partite stranissime in cui il pubblico è quasi sempre dentro il campo, non a bordo del campo, in cui succedono cose stranissime, partite che finiscono, che sono vinte, che sono perse, che poi si aggiungono altri secondi al cronometro, che poi si rigiocano la settimana dopo perché qualcosa non andava, insomma c'è stato anche da divertirsi.
Senti, in tutto questo, a proposito della scivolosità e della difficoltà, ci sono tante testimonianze, tante interviste, e ovviamente c'è anche la famiglia Petrovic, perché lui è stato un fratello d'arte, perché in realtà il giocatore all'inizio, il giocatore importante era il fratello Alexander. E c'è poi la madre, che in questa storia ha un ruolo importante, sia in quanto madre, ma sia anche perché poi, a partire dalla morte prematura, è diventato un po' la custode della memoria del figlio. C'è la tomba di Petrovic a Zagabria, che è meta di pellegrinaggio, insomma, un po' come Elvis Presley o Jim Morrison, ecco, per capire la valenza. C'è un museo Petrovic. Ecco, com'è stato parlare di un personaggio del genere con dei familiari, ecco, immaginando quanto possa essere complicato per loro parlare di questa storia, e per chiunque sia interessato ricevere le testimonianze, no?
Guarda, devo dirti, per ciascuno di loro non è nominato Jovan Jole, il padre, certo, Jole Petrovic, che purtroppo è, insieme a Dražen, l'unico che è venuto a mancare recentemente nell'aprile di 2 anni fa. E per ognuno di loro c'è un'emozione diversa. Mi fa piacere, noi non ci siamo detti nulla prima di questo momento che tu mi abbia chiesto questa cosa, perché un po' mi commuove anche. E vorrei iniziare da Jole, dal padre, che appunto sognava di fare il maestro, e poi a un certo punto, per come funzionavano le cose, si trova a fare un mestiere che non gli appartiene. Una figura, un padre molto materno, in un'epoca in cui appunto sembrava quasi che non fosse concesso, no, avere una certa sensibilità. Una figura che sta molto nell'ombra, che non compare quasi mai, che infatti non ho potuto incontrare, perché c'era sempre questa litania, no? Jole non sta bene, Jole sta a casa, Jole non sta bene, Jole non sta a casa. Ed era una figura che addirittura in certi momenti si ritrova da sola nella loro città natale, che di Šibenik, in Dalmazia, a passeggiare nella città deserta, perché sono tutti a vedere il Šibenik, la squadra in cui Dražen inizia a giocare, che grazie a lui, seppur un ragazzino, visto che esordisce in Serie A a 15 anni e abbandona la squadra prima di compierne 19, raggiunge dei livelli altissimi. Ecco, il padre non ce la faceva ad assistere alle partite, per quanto erano emotivamente coinvolgenti, e quindi è una figura che sta sempre nell'ombra, che è un po' malinconica, ma che comunque è sempre stato dolce e vicino ai figli. Lo dicevi anche tu, il primo vero giocatore della famiglia è Aleksandar Petrovic, di 5 anni più grande di Dražen, che viene adocchiato subito, quindi a 16-17 anni è già nella nazionale giovanile della Jugoslavia. Quindi che succede? Che il fratello minore di 10, 11, 12 anni l'unica cosa che vuole fare nella vita è imitare il questo fratello. Fratello più grande. È lui stesso a dire: sì, io ho amato il basket, non farei altro che giocare a basket. Se rinascessi, rigiocherei a basket. Ma in fondo, se mio fratello avesse fatto calcio o tennis, io pure lo avrei fatto, perché c'era questa grande voglia di rincorrersi. Quindi a un certo punto la rincorsa, diciamo, inizia a diventare una corsa alla pari, fin quando poi Dragic non diventa assolutamente più qualcosa di più grande, di inarrivabile. Giocano anche alcune stagioni insieme e questo è un momento molto bello. Quindi la sensazione invece legata al fratello Alexander è molto strana, perché oggi lui con grande orgoglio si ritrova a essere il fratello di Petrovic, no?
Lui era il fratello grande.
Lui che era il fratello grande, che è stato il primo ad affermarsi, e che ai lui era anche l'assistente della nazionale croata in quell'ultima trasferta in Polonia, assistente allenatore, cioè faceva parte dello staff, quando appunto Dragan, parlando con lo staff di allenatori, chiede il permesso di non tornare con tutta la squadra in aereo, ma di prendere questo passaggio in macchina. E quindi Alexander, insieme allo staff, è uno di quelli che dice: ok, vai. Quindi immaginiamo il senso di colpa.
Sì, poi lui non era stato neanche convocato, perché era pure una partita sostanzialmente inutile, però.
Era una partita inutile, la Croazia era già qualificata, peraltro anche la Slovenia, gli avversari, e lui però non voleva mai mettersi da parte, no? Quindi vabbè, questi poi sono i percorsi, no? Un po' anche particolari. E, però dicevo, con grande orgoglio Alexander ricorda, no, sempre il suo fratellino, che è diventato poi così grande, così importante per questo sport. Lui che continua ad allenare adesso, se non sbaglio, è ancora l'allenatore del Brasile, della squadra di basket del Brasile, che appunto va in giro a portare questo cognome così più grande di lui. Dulcis in fundo, bicerca Mikulandra Petrovic, la mamma di Drazen, e qui mi sento abbastanza in confidenza, no, per poter dire questo fatto che magari qualcuno già conosce. Drazen muore in un incidente in Germania, telefonano a casa. La madre, come riceve la notizia, a parte i primi istanti in cui pensa sia uno scherzo, in cui spera di aver capito male, e a un certo punto si deve arrendere alla veridicità della notizia, la cosa che fa è lasciare la cornetta e correre verso la finestra aperta per buttarsi di sotto. Ed appunto il papà Iole che la blocca, senza sapere il motivo, chiaramente intuendo che ci sia qualcosa di terribile. E quindi i primi momenti sono, per la madre, di totale depressione, di voglia appunto di togliersi la vita, di infliggersi il massimo del dolore. Lei stessa mi ha raccontato, l'ho incontrata più volte, perché poi la si trova sempre in prima linea al museo a cui tu facevi riferimento, che si trova a Zagabria, che è il Museo Memorial Dragan Petrovic, in piazza Dragan Petrovic, attaccato al Palasport Dragan Petrovic. Quindi giustamente c'è tutto un percorso della memoria e del ricordo, che per fortuna non è impolverata ed inattiva, perché appunto oltre al museo ci sono tantissime attività che continuano a supportare anche l'integrazione allo sport, l'inclusione economica. Poi insomma, ricordiamoci sempre che poi in tutti i paesi fare sport privato costa, e se ne fa purtroppo poco a livello pubblico. Forse questa è un'occasione poi per dirci due cose sullo sport popolare e quello che fa anche da un punto di vista economico, non solo inclusivo e come lavoro di comunità. Ecco, c'è appunto questo Museo Petrovic, è stato poi inaugurato anche la Casa Museo a Šibenik, che è una città che si trova in Dalmazia, quindi a qualche ora di distanza da Zagabria. E fondamentalmente la mamma di Dragan, che insomma inizia a avere anche la sua età, si vive tre quarti dell'anno a Zagabria, appunto la si trova sempre molto disponibile al Museo Petrovic di Zagabria, e va poi l'estate a quello di Šibenik per aprire la casa museo e per accogliere anche lì un racconto sulla memoria. L'ha detto lei stessa, questo è l'unico motivo per cui la tiene in vita, l'unico motivo per cui continuare, no, a farcela, ad andare avanti, e la speranza di poter raccontare sempre la storia di suo figlio. Lei infatti mi chiese una sola cosa, lei disse: non posso io interferire con questa storia che è pubblica e di dominio pubblico, però ti dico l'unica cosa che ho chiesto agli altri che si sono occupati in giro per il mondo di Dragen, di dire la verità. Ecco, non sembra una frase semplice, ma non era semplice, perché poi la verità di Dragen era multiforme, perché lui in campo era molto spigoloso, era un giocatore terribile che appunto cercava di farcela in tutti i modi, no? Per lui contava quasi esclusivamente la vittoria da raggiungere con ogni mezzo, e che anche questa è una cosa in cui io non mi rivedo personalmente, no? Ed è stato interessante anche sfidare e confrontarsi sotto questo aspetto. Fuori dal campo invece era completamente diverso, tutti definiscono questo dualismo che in fondo era forse la sua verità, e questa trasformazione all'interno dei 28 metri del campo, e mentre fuori era assolutamente una persona gentile, mite, docile, che sapeva ascoltare, era anche molto intelligente, insomma aveva studiato poi ben oltre i meriti sportivi, anche se non ne aveva affatto bisogno. Che dire, adesso è un percorso che per me è terminato, una trilogia di cui sono anche felice, dopo appunto esserci scambiati fra di noi qualche parola, di poter portare il mercoledì 21 giugno alla sede che sta nascendo dell'Atletico San Lorenzo e anche dell'Ampi, tra l'altro è poco più là su questa stessa strada,
200 metri,
86. E un piccolo evento che si terrà appunto mercoledì 21 alle 19:30, di cui avremo modo di parlare, di Petrovic, di Tommy Smith e John Carlos, e di Socrates, insieme alle compagne e compagni che animano tutto l'anno il progetto della polisportiva popolare dell'Atletico San Lorenzo. L'appuntamento è alle 19:30 ed è un piccolissimo antipasto rispetto a quella che sarà invece la festa dei 10 anni dell'Atletico San Lorenzo, che si terrà appunto il weekend successivo, il 24 e il 25 giugno, che trasformerà il quartiere di San Lorenzo completamente in uno spazio dedicato allo sport popolare. E magari faccio un cenno solamente agli appuntamenti più importanti, Marco, se sei d'accordo.
Questi ce l'hai tu, quindi.
Si inizia sabato 24 giugno al Playground, che diciamo molto orgogliosamente ormai possiamo chiamare con il nome che porta, il Playground Andrea Adorno e Moses Camarà, che è a Largo Passamonte, appunto qui
a proposito di giocatori,
a San Lorenzo. Si inizia dalle ore 4 con i tornei e le attività sportive, mentre dalla 21 c'è una serata con gruppi che sicuramente sono di gradimento chi ci ascolta, una serata punk rock ska oi con Azione Diretta, Shots in the Dark, Dalton e gli ultimi che suoneranno in acustico. Si prosegue domenica 25 giugno con la festa dello sport popolare, si parte dalla mattina, dalle ore 12 ci sarà il pranzo atletico, la caratteristica bracciata rosso-blu, il microfono aperto per raccontare ciascuno il proprio pezzetto di atletico, e si concluderà con il concerto di Emilio Stella. Comunque trovate tutti i riferimenti sul sito dell'Atletico San Lorenzo e sui vari canali social. Insomma, sono contento di far parte con un piccolo pezzettino di questo programma, anche perché dalla vendita dei libri si trarrà appunto un incasso che andrà a far parte del crowdfunding che ormai è stato portato avanti per diverse settimane per i lavori della nuova sede, appunto per dare una casa, la casa delle socialità, all'Atletico San Lorenzo e all'Ampi qui nel quartiere.
Benissimo, allora senti, io ricordo anzitutto il titolo del libro, che è Drazen Petrovic, il primo uomo sulla luna, l'editore è 66 and Second, questo bravissimo ma impronunciabile
editore.
Io prima l'ultimissima richiesta che ti volevo fare diciamo, la speranza è che chi si approccia, diciamo, a questo libro, e che magari non è come noi un cultore della materia, poi si possa appassionare. L'ultimissimo appunto, questa storia è stata raccontata già in passato, ovviamente in tanti modi, in tante forme, da tanti protagonisti diversi. Forse diciamo una delle più significative e facilmente reperibile su internet è un documentario che si chiama Once Were Brothers, credo sia la
sì, Once Brothers,
Once Brothers il titolo ufficiale, e che è la storia di Petrovic vista da un altro giocatore famosissimo che si chiamava Vlade Divac, che era della stessa età di Dragan, però era serbo, e che in qualche modo, diciamo, racconta quello che abbiamo appena finito di raccontare dal suo punto di vista. Ed è una storia anche quella molto bella, molto dolorosa, e che forse però la cui conclusione ci dà un po' di speranza per l'avvenire, perché racconta di un rapporto che era di amicizia prima che di compagneria sportiva molto forte, che si interrompe per forza di cose a causa della guerra, non si può riallacciare perché Petrovic muore appunto e non c'è tempo, e però in qualche modo quel filo è riuscito a riannodarsi, non con Dragan che muore, ma sicuramente con il fratello Azza e con la madre, no?
Sì, sicuramente vale la pena vederlo, ma penso che abbia avuto una bella esposizione il documentario Once Brothers. Chiaramente lo hai detto anche tu, racconta questa storia di amicizia appunto tra Dragan Petrovic e Vlade Divac, che sono per buona parte della vita che trascorrono insieme, entrambi jugoslavi, condividono principalmente un progetto sportivo, stanno insieme a festeggiare sotto la bandiera della Repubblica Federale Socialista ancora nel 1990, quando vincono i campionati del mondo a Buenos Aires, quando appunto c'è forse il momento più importante di rottura, quando quello che semplicemente per molto tempo è stato definito un tifoso entra in campo e lancia contro Vlade Divac, che è ancora jugoslavo ma evidentemente serbo, la bandiera ustascia, quindi non la bandiera croata ma la bandiera dei nazionalisti di estrema destra croati, e Vlade Divac scansa questa bandiera, allontana il tifoso, torna a festeggiare. Sono in tutto una trentina di secondi quelli che bastano per creare una cesura, forse un pretesto, visto che la squadra, tornando in patria, cerca di rimanere compatta, ma questo gesto, in un momento in cui si parla di indipendentismo dei croati, degli sloveni, mentre la Serbia ha sostanzialmente dato il governo l'anno precedente a Slobodan Milošević e sta facendo una politica a suo modo repressiva verso sud, verso le minoranze albanesi e in Vojvodina, ecco che questo è un episodio che non passa inosservato, crea una cesura fra i due perché, come dicevamo prima, si trovano a dover prendere delle posizioni. E chiaramente Once Brothers, quando poi ho avuto modo di parlare con tutta una serie di persone, viene visto come appunto uno sguardo,
certo,
laddove manca un altro, ma è chiaro che l'altro sguardo, che poteva essere solo quello di Dragan Petrovic e non tanto quello delle persone a lui più vicine, che al di là della famiglia poi decidono di non partecipare al documentario, non c'è ad esempio quello che è veramente il suo forever brother Stojko Vrankovic, no?
Certo.
E o gli amici più di infanzia come Zurovic, Djurovic e tutta una serie di altre figure. Detto questo, è chiaramente una storia, una narrazione che riporta alcuni fatti, e sarebbe interessante, molto interessante, che ci fosse prima o poi un seguito, no? Per integrare questa storia, sarebbe quantomeno bello. Finisce però in un modo confortante, sì, perché nonostante debbano passare tantissimi anni per tutte le varie ferite aperte, c'è poi una sorta di ricongiungimento postumo fra loro due, che durante la guerra, le guerre jugoslave, ma comunque intanto la prima delle guerre jugoslave, che è quella tra Serbia e Croazia, o meglio tra Jugoslavia, perché poi fondamentalmente Serbia e Montenegro avevano mantenuto questa denominazione, e Croazia, loro entrambi sono in NBA negli Stati Uniti, hanno dei momenti in cui si incontrano in campo, tentano fuori dal campo, so per persone che erano a questi incontri e che me ne hanno parlato che sostanzialmente quello che si erano detti era facciamo passare del tempo, cioè adesso è veramente complicato farci vedere in pubblico. La stessa NBA, che è la lega professionistica americana, in realtà spingeva per farli vedere in pubblico insieme, per indurre un gesto di riconciliazione, ma era veramente impossibile in quel momento, mentre appunto si stava combattendo nei loro rispettivi paesi. Farsi vedere in pubblico insieme era una cosa che non sentivano, che soprattutto Petrovic in quel momento non sentiva. Detto questo, è un documentario importante, un tentativo di riavvicinarsi e di ricordare alcune storie. Magari se un giorno esce Once Brother 2 torneremo a parlarne.
Avremo modo di parlarne. Va bene, ti ringrazio moltissimo. Non ti chiederò della tutta la questione se la Benetton Treviso abbia fatto o meno un'offerta, ma questo diciamo ce lo teniamo per dopo, perché insomma è per soli appassionati. Ti ringrazio ancora moltissimo. Il primo uomo sulla luna lo potete trovare dappertutto, e poi la prossima settimana live qui in quella di San Lorenzo, come Lorenzo ha ricordato. Grazie mille, e poi se diventa una tetralogia ovviamente noi qui siamo.
Ok, un saluto anche da parte mia.